Era il settembre dello scorso anno quando iniziavamo il nuovo ciclo di Se non la smetti ti mando la preside e gli aggiungevamo il numero 13.
Già, buongiorno. Già, sembra impossibile. Non che fosse settembre un anno fa, ma che avessimo cominciato 13 anni fa non l'avrei mai detto.
Cosa significa 13 accanto Se non la smetti ti mando dal preside?
Cosa significa? Significa che io ringrazio tutti, ringrazio prima di tutto Radio Più, ringrazio anche quelli che man mano negli anni ci hanno ascoltato, perché ho avuto la possibilità ancora di parlare di scuola anche dopo che sono uscita dalla porta per il pensionamento. E se fosse servito anche a una sola persona qualcosa di quello che ho detto, beh, io sarei felice.
Grazie prof, grazie, lo diciamo anche noi a lei per tutte le novità che ci ha sempre portato e che ci porterà anche in questa ultima puntata del 24-25.
Sì, mi dispiace che non posso parlare dei risultati dei ragazzi perché ancora non sono esposti, le promozioni e le bocciature, forse in certe scuole non verranno neanche esposti, perché adesso anche i miei nipoti non hanno ricevuto la pagella. Hanno ricevuto il resoconto con i voti sulla chat del registro elettronico.
Era una delle cose belle andare a vedere i voti esposti,
la privacy. Sì, e figuriamoci, i voti adesso mai metterli fuori. Mettere fuori, e non si mette fuori neanche il nome con scritto respinto, bocciato, così si mettono fuori solo gli elenchi degli ammessi.
Che può essere, può anche andare bene.
Sì, può anche andare bene, ma questo ci dice una cosa, ci dice che la bocciatura, non mi piace chiamarla bocciatura, è la non ammissione, perché legalmente si chiama così, no? Viene vista come una cosa negativa, come un marchio, ed è quello che assolutamente non deve accadere. Non deve accadere perché io vorrei in questa trasmissione parlare soprattutto a quelli che hanno questo incidente scolastico, chiamiamolo, cioè quelli che si ritrovano non ammessi alla classe successiva o quelli che si ritrovano, meno grave, con i debiti a settembre, che sono quelli delle superiori, no? Perché già sul termine c'è da chiarire, non chiamiamola bocciatura, non chiamiamolo tantomeno respinto, che è ancora orribile come parola, no? È una non ammissione. E quindi a chi è successo di non essere ammesso, i genitori cerchino di analizzare assieme con lui o con lei cos'è successo, cioè cos'è stata quella cosa che a un certo punto dell'anno ha fatto traboccare il vaso e ha spostato il consiglio di classe o il team a considerare che non era il caso di ammettere alla classe successiva. Può essere stato per delle assenze, cioè uno con delle malattie, una sfortuna, eccetera.
Sì, ecco. Va messo in rilievo questo dato, no? 4.000 sì. Su 10.000 mi sembra.
Sì, 4.000 oltre 10.000. Cioè, gli ultimi dati che abbiamo a livello italiano sono 10.000 non ammessi alla classe successiva, non di quest'anno, dell'anno scorso, più 4.000 per le assenze, ecco. Non sono pochi.
E molti saranno già al lavoro.
Sono quelli per le assenze, possono essere per malattia oppure perché
la famiglia li ritira per mandarli a lavorare.
Per mandarli a lavorare essenzialmente in nero, perché prima dei 16 anni il libretto di lavoro non te lo danno, e questa è la dispersione scolastica. Dispersione scolastica vuol dire non finire il ciclo di scuola, nemmeno con un corso di formazione professionale che dura 3 anni e che ti svincola dal fatto di fare l'obbligo scolastico. No?
Dove si concentrano soprattutto?
Si concentrano più al nord che al sud i bocciati, cioè i non ammessi. I non ammessi, e in percentuale a livello italiano con un bel po' di differenza tra cittadini italiani e non cittadini italiani. C'è una differenza di un 4%, cioè il 99% dei ragazzi italiani viene ammesso, il 95% dei ragazzi stranieri viene ammesso, c'è un 4% di differenza che ci deve dire qualcosa anche questo qua.
Cosa dice in particolare a lei?
A me dice che partono svantaggiati sicuramente i ragazzi non italiani che arrivano non conoscendo la lingua, e che a casa non hanno supporto soprattutto, perché addirittura le comunicazioni sul famoso registro elettronico devono venire tradotte da qualcuno, molto spesso dai ragazzini stessi ai genitori, o da altri genitori di buona volontà italiani che magari cercano di parlare un inglese che assomiglia all'africana, a quello che pagano gli africani, insomma. L'altra cosa che assolutamente i genitori devono fare con chi non è ammesso è trasformare quello che non è un giudizio sulla persona, cioè far capire ai ragazzi che non è che è stato sono stati giudicati stupidi, non capaci, ma che c'è stato qualcos'altro che ha fatto in maniera che loro non riuscissero ad imparare una quantità sufficiente di cose per affrontare poi quelle del livello successivo, no? Della classe successiva. È questo il motivo per cui non si viene ammessi.
Ci sono un sacco di motivi, dietro.
Sì, ce ne sono un sacco, c'è il fatto di non avere la possibilità di essere seguiti a casa, il fatto di, importantissimo, di non riuscire ad avere feeling con nessuno degli insegnanti, perché ne basta uno con cui riesci a spiegarti, a spiegare qual è la tua difficoltà. Ah, le bocciature sono soprattutto concentrate alle superiori e in prima superiore, perché alle elementari praticamente non esistono. Alle medie sono neanche l'1% e alle superiori in prima che c'è il pasticcio. Come mai in prima? Perché? Perché c'è un cambiamento che uno non riesce a digerire, tra virgolette, cioè non riesce a entrare nel nuovo ambiente, o perché non lega, non riesce ad avere un feeling con nessuno degli insegnanti, o peggio, perché non riesce ad avere un feeling con nessuno dei compagni di classe. Cioè, finché sono alle elementari sono più o meno tutti assieme a quelli dello stesso quartiere, qui da noi quelli dello stesso paese, no? Alle medie quasi anche, ti sposti di poco e nella tua classe di sicuro ce n'è almeno la metà che viene da dove vieni tu, un terzo facciamo. Ma quando vai alle superiori, pensiamo anche ai ragazzi qui, sei fortunato se hai uno o due compagni di classe assieme, e questo conta tantissimo per i ragazzi adolescenti, non avere un appoggio psicologico in un altro compagno e trovarsi da soli può essere proprio una causa di non riuscire poi a ingranare con lo studio, non avere il coraggio o non avere la possibilità di telefonare a nessuno, telefonare col telefonino, mandare il messaggino per chiedere che compiti ci sono o a che pagina era l'esercizio che devi fare per il giorno dopo se non la trovi scritta, insomma. Poi ci sono quelli che fanno fatica fisicamente. Qui da noi senz'altro incide tantissimo.
Due ore
sono poche, perché due ore e tu fa conto di chi da Halle che deve andare giù a Belluno.
Ma sì, c'è anche il ritorno. Sì.
E poi c'è il ritorno, sono tre ore, perché la corriera non corre come una macchina e devi alzarti presto e arrivi a casa che hai già finito l'ora di pranzo, perché anche chi arriva in agordo da Belluno è a casa alle 2:15.
Va meglio chi è in collegio però.
E là c'è un altro problema, ancora peggio, perché là sì che sei da solo. Collegio, non pensiamo più ai collegi quelli tragici dove li tenevano a stecco, a momenti li avevano persino le punizioni corporali, le frustate. Ma il collegio è un posto dove se uno è espansivo, se uno è estroverso, eccetera, non ha problemi. Ma chi è introverso fa fatica, ma tanta a fare amicizia. E poi è la sera non avere, magari col cellulare sì, ma il saluto della mamma. 14 anni è un'età delicatissima, è forse la più delicata che c'è, quindi farli fare questo salto dovrebbero avere degli appoggi psicologici, senz'altro. Difatti si concentrano lì le non ammissioni. E allora a chi ha fatto la prima e non è stato ammesso, visto che tanto l'anno è perso lo stesso, prendere in seria considerazione se il motivo era uno di questi, la distanza, la fatica, l'essere da soli. Beh, insomma, casomai cambiamo anche scuola,
Come
e non considerarlo un fallimento.
Il cambiamento, ecco, come lo vede il cambiamento?
No, non considerarlo un fallimento, perché altrimenti il ragazzo si sente un fallito, e a quell'età lì è pericolosissimo sentirsi un fallito, perché ti butti via ancora di più e ti butti su altre strade. Altre strade che possono essere di qualsiasi genere, no?
Certo.
Non cito nemmeno cosa, perché non vorrei che a qualcuno
pubblicità occulta.
Esatto, venisse in
mente. Senta, abbiamo parlato dei non ammessi, beh, insomma, due parole anche per coloro che hanno i debiti invece,
sì,
a settembre.
Quelli dei debiti a settembre, che poi in certe scuole sono a luglio da recuperare, no? Sono quelli a cui ancora non c'era il 6 in certe materie, però tutto sommato possono, se recuperano, andare avanti, perché in altre materie ce l'hanno. Beh, questi qui, che è una cosa che è stata inventata da quando sono stati aboliti gli esami a settembre, no? E qui le scuole sono obbligate a istituire dei corsi di recupero per questi ragazzi, però, e quindi ad aiutarli. facendoli andare a scuola a frequentare questi corsi di recupero in giugno, in luglio e poi sottoponendoli una prova, no? Solo che praticamente in nessuna scuola sono gli stessi insegnanti che avevi durante l'anno a fare i corsi di recupero, perché sono stanchi e vanno in vacanza, oppure hanno anche gli esami di maturità da fare fino a metà luglio, quindi insomma hanno diritto alla ferie anche loro. E quindi si prendono degli insegnanti, di solito dei laureati giovani che possano dare una mano. Vediamola in chiave positiva sta cosa, invece che vederla in chiave negativa. Perché se era la mancanza di feeling con l'insegnante che ha fatto in maniera che io non raggiungessi il 6, e che quell'insegnante non raggiungesse lui il 6 per me, che magari ci avevo 5,5, beh, cambiare persona va meglio, perché è importantissima la relazione che c'è tra l'alunno e il professore, no? L'insegnante. E poi di sicuro parlerà un altro linguaggio questa persona, magari un linguaggio più giovane, e poi probabilmente non ha lo stesso metodo per insegnare che aveva, cioè le spiegazioni non le fa nella stessa maniera, quindi magari spiegato in un'altra maniera, con un metodo diverso e da una persona diversa, può darsi che tu abbia più possibilità di recuperare. Quindi vabbè, questi qua
fa anche bene cambiare.
Sì, fa anche bene cambiare.
Quindi ai debiti a settembre, si inizia a luglio, lei diceva di questi corsi, quindi le spese non ricadono più dei corsi di recupero sulle famiglie?
Cioè, non dovrebbero ricadere, cioè questi organizzati dalle scuole sono decisamente gratuiti. E purtroppo esiste ancora il discorso delle ripetizioni, e care anche, perché non si pensa che non sia sufficiente il corso di recupero, magari in casa, e allora affianchi qualcuno, e un professionista, insegnante di ruolo delle superiori di Belluno, beh, passa i 50 all'ora decisamente, e per una famiglia è gravoso. E non è neanche giusto, perché non tutti possono permetterselo, quindi io spero che le scuole superiori, il nostro polo qua e le scuole di Belluno, siano molto efficienti ed efficaci nell'organizzare corsi di recupero per questi ragazzi.
Allora prof, stiamo per andare in vacanza, stiamo per partire e riempire il nostro tempo con tempo vuoto?
No, per carità, l'abbiamo già detto che la vacanza non sia un tempo vuoto, perché c'è anche la famosa ritornare indietro e perdere quello che si è imparato altrimenti, no? E poi se è tempo vuoto è anche tempo perso, cioè non è che uno deve mettersi a leggere, studiare, fare queste cose qua e subito i compiti per le vacanze, però fare in maniera che questi ragazzini abbiano delle esperienze diverse, cioè imparino cose in maniera diversa, che vadano in giro per il bosco con qualcuno che gli fa vedere le foglie come sono, o gli fa vedere le tracce per terra e parla di ambiente, di animali, per scienze, o qualcun altro che ne so, gli dice guardate stasera ci dovrebbero essere vedere queste stelle qua, magari parlare un po', o che gli fa fare la visita al planetario, cioè ci sono tantissime cose anche qui da noi da poter fare. Perché è un'occasione di imparare in maniera diversa, quindi gli animatori dei nostri centri estivi, o i genitori, o i nonni, gli zii, i fratelli maggiori, si diano da fare, oppure ci si fa aiutare dai ragazzini a fare le cose di casa, anche aiutare a tirare l'aspirapolvere è anche quello imparare qualcosa, intanto imparare come maneggiare una presa della corrente, poi come si maneggia un aspirapolvere, sono tutte esperienze anche a livello motorio importanti, che noi purtroppo stressati e di corsa tutto l'anno non abbiamo il tempo di fare. Magari anche la nonna che ti chiede di aiutarla a mettere a posto gli scaffali e andare a spolverare quelli più alti, perché lei sulla scala è meglio che non ci salga, è una cosa bella di relazione, ma anche di imparare a fare le cose, imparare ad avere un po' di metodo, seguire i consigli. Tante cose si possono fare.
Un periodo di uno stacco con cose differenti, e ce n'è un lungo elenco, credo.
Ce n'è un lungo elenco che c'è stato, ma non so se lo vorrete mettere da qualche parte o ne leggiamo due o tre che siano di spunto, perché cos'è compiti per le vacanze? Fai una lunga passeggiata, prova a contare quante sono le stelle, osserva il sole scendere al tramonto, canta assieme alla radio, ti piace questo?
Bellissimo.
Guardati allo specchio ogni mattina e sorridi, costruisci qualcosa con papà, telefona ai nonni, compra un libro nuovo, aiuta la mamma, insegui le farfalle senza prenderle.
Chi è l'autrice di questo elenco, prof?
Non lo so chi è l'autrice, ma so chi ce l'ha fornito e quindi la ringrazio. È Patrizia. Patrizia è un'ascoltatrice di Radio Storica. Più Storica, sì. E questo elenco finisce con balla, ridi e ridi ancora.
Bellissimo.
Una bellissima cosa di ottimismo.
Salutiamo Patrizia che ci ascoltava fin dai tempi di Allega, quando era dietro il bancone del bar. Siamo in piazza ad Alleghe, cara prof, c'è una storia dietro.
È bello.
Con un fratellino che giocava a hockey su ghiaccio.
Ah.
Molto bravo, molto bravo.
Andiamo.
Bene, abbiamo fatto parte della storia di Radio Più. Sa che siamo alla fine?
Sì, qualche notizia ci sta ancora o no?
Certo, salutiamo, certo, basta. Certo.
Beh, il divieto dell'uso del cellulare, dice Valdidara, spero che non sia solo un proclama, pare sia anche per uso didattico, il cellulare, non l'informatica. Dall'anno prossimo vietato anche alle superiori come alle medie. C'è chi dice prima glielo divieti e poi dici che bisogna usare gli sussidi informatici per le nuove tecnologie e insegnargliele. Sì, ma non è mica il cellulare le nuove tecnologie, non confondiamo, cioè ci sono i tablet, ci sono i computer e quelli sì sono molto più sicuri, quindi insegniamoli anche i discorsi della cybersicurezza perché ci si casca, no? Poi sulle verifiche pare che il 75% dei docenti, cioè tanti, sarebbe favorevole all'abolizione di verifiche orali e scritte, non per togliere completamente il controllo su quello che ha imparato, ma per sostituirle con delle tipi di prove che stimolino il pensiero critico e non si basino solo sulla memorizzazione. Ecco, mister ministro, pensaci. E poi, occhio sempre, altra notizia, che il 61% dei ragazzi si considera molto competente nel tener d'occhio le impostazioni della privacy online, però poi il 67%, cioè loro e più altri, dichiara candidamente di aver condiviso la propria posizione tramite le app, un terzo di questi con sconosciuti e il 27% ammette di aver subito attenzioni indesiderate. Quindi il famoso controllo che deve essere fatto, vero controllo sull'età di chi apre le app, eccetera, soprattutto di certi siti, si spera venga veramente messo in pratica. Chiudiamo qui?
Cara prof, ci vediamo a settembre per il 14° anno, ci
Davvero?
Faremo trovare pronti al via, mi raccomando, faccia i compiti, quello che deve fare, si prende il suo tempo libero,
non passi
tempo vuoto, non e faccia voi? La stracapiate.
E ogni tanto voi parlate di scuola lo stesso,
sarà un piacere.
Anche d'estate
sarà un piacere.
Va bene.
Ciao prof,
grazie a tutti davvero, arrivederci.